contempliamo il mistero. Meditazioni per il tempo di Natale di Monsignor Matteo Zuppi, Vescovo Ausiliare di Roma. Voce di Monia Parente.
Inizia un nuovo anno. Guardiamo il nostro futuro. Non siamo soli. Anche Maria non conosce cosa l'aspetta, ma si affida. Medita nel suo cuore, cioè non smette di contemplare il mistero di amore e quindi di farlo crescere. Continua a credere nell'adempimento della parola e questa è la vera forza. Maria non cerca sicurezze. La forza viene camminando. Non si vince la paura stando fermi, aspettando, cercando protezione nelle cose o sicurezza nelle proprie convinzioni, ma vivendo, amando, prendendo i rischi per amore del Signore. Guardiamo con speranza, più forte della rassegnazione e delle tante delusioni, i giorni che verranno. La speranza è come una fune d'oro calata dal cielo, che sorregge le nostre vite e a poco solleva in alto coloro che la tengono saldamente, diceva San Giovanni Crisostomo. Un nuovo anno è anche un nuovo inizio. Partiamo come sempre da noi stessi, liberandoci da ciò che ci pesa e ci divide. Se ci ricordiamo dei mali che abbiamo patito a causa degli uomini, allontaniamo da noi la capacità di ricordarci di Dio. Ma se ci ricordiamo dei mali che provengono dai demoni, diventiamo invulnerabili, dicevano i padri del deserto, con molta saggezza umana e spirituale. Diventiamo saggi, dimenticando il male subito, perché questo non ci condizioni, proprio perché coscienti della forza del male. Seguiamo il consiglio di Pascal, così concreto e utile. Fare le piccole cose come se fossero grandi, a causa della maestà di Gesù Cristo che le fa in noi e che vive la nostra vita, e fare le cose grandi come se fossero piccole e facili, a motivo della sua onnipotenza. È un modo per vivere bene i nostri giorni, senza che questi ci scorrano addosso, diventando tutti uguali perché poveri di amore e di speranza. Il tempo è stato trasformato dal suo avvento. Forse dobbiamo ancora accorgercene. Altrimenti il nostro viaggio, il nostro cammino, ha in sé qualcosa di disperato. Spesso siamo uomini dell'Antico Testamento, cioè viviamo come se il Signore debba ancora manifestarsi, sia sempre lontano, assente dalla nostra vita. Il nostro tempo è come un segmento, per qualcuno davvero breve, incredibilmente rapido, tanto che ci riempie di turbamento come questo finisca impietosamente, come si interrompano i discorsi, non si arrivi a una maturazione, non ci permetta l'espressione di noi stessi, dell'intelligenza, delle capacità che appunto non hanno avuto tempo. Noi abbiamo ricevuto l'adozione a figli. La risposta la troviamo solo nell'amore che riceviamo e che doniamo. All'inizio di questo anno pensiamo a quello che davvero ci dà sicurezza, cioè a questo compagno di viaggio che rende belli, perché amati, i nostri giorni, che ci insegna a donare perché la vita vada oltre di noi, che ci chiede di viverla davvero fino in fondo, cambiando questo mondo, rendendolo migliore come possiamo, più che possiamo. Don Primo Mazzolari gli auguri li faceva così: buon anno. Ma che significato ha questa parola buono che noi mettiamo davanti all'anno che comincia? Che cosa significa per noi buono? Rivolgendo agli amici questo augurio, facciamo istintivamente una dichiarazione di fede nella bontà. Augurando un anno buono, noi crediamo nella bontà. È più facile dire cosa non è la bontà. La bontà non è la ricchezza. Non è il denaro, non è la salute, non è lo star bene. La bontà non è la possibilità o la capacità di divertirsi. Non è il bel posto, la fortuna, tutto quello che voi qualche volta, con un senso paurosamente materialistico, anche se vi sembra molto cordiale, mettete sotto il nome di buono. La bontà, in fondo, non è che la negazione di quell'egoismo a cui tutti, quando ragioniamo con un po' di testa e un po' di cuore, diamo giustamente la condanna e la deplorazione massima. Chi è egoista non è buono e non fa del bene né a sé né agli amici. Chi è egoista non fa posto agli altri, mentre chi è buono è ospitale anche nella sua povertà. Quando manca la bontà, non sono soltanto gli altri che soffrono, soffriamo anche noi, perché nel deserto della bontà non possiamo sopportare la nostra giornata e non possiamo trovare una ragione alla speranza, al sacrificio, a tutto quello che è il pane quotidiano di una vita onesta e fedele. Tutti abbiamo mancato di bontà, siamo diventati cattivi e prepotenti, infedeli ai nostri doveri, perché l'egoismo ha preso stanza nel nostro cuore e non c'è più posto per gli altri. La bontà non sarebbe quella grande cosa che è se non costasse come costa. La bontà è la cosa che costa di più, è la più cara delle cose e bisogna essere disposti a pagarla momento per momento. La si paga di cuore, di animo, di fatica, con le mortificazioni, con rinunce, col mandare giù e non col sputare sugli altri il nostro egoismo. Costa sangue la bontà, costa una testimonianza che è di tutti i momenti e che nessuno apprezza convenientemente. La bontà non fa credito e bisogna pagarla momento per momento. È la bontà che regge il mondo. Chi bada ai buoni? Chi ha l'occhio per tante povere creature, per tante povere mamme i cui sacrifici qualche volta non sono notati neanche dai figli? Chi pensa a certe povere creature che dal letto della loro sofferenza, accettata serenamente dalla mano del Signore, diffondono il senso dell'abbandono e della letizia e fanno la protezione di una famiglia, di un paese, dell'umanità intera? Chi pensa ai galantuomini che dicono di no all'invito non pulito, all'occasione non pulita di guadagno? Chi ai poveri uomini che hanno accettato il loro posto umile nella vita, senza imprecare, senza bestemmiare, senza invidiare, senza odiare? Il mondo ha paura dei buoni, degli umili, dei mansueti. Ha paura perché la bontà, incarnata nel più umile degli uomini e nella più modesta delle creature, è un tremendo richiamo, è una condanna. È la lucerna accesa. Scambiandoci gli auguri questa mattina, abbiamo sottoscritto una tremenda cambiale. Buon anno, non denaro. Buon anno, non fortuna. Buon anno, non odio. Buon anno. Dal 1968 il primo giorno dell'anno è dedicato alla pace. Ogni uomo, non dimentichiamolo, aspira in realtà alla pace. L'alleanza di Dio con Noè, l'arcobaleno che unisce la terra e il cielo, che sigilla la fine del diluvio, e la guerra è sempre un diluvio, è nel cuore di ogni uomo. Diventiamo uomini di pace a iniziare dal nostro stesso linguaggio. Se vogliamo essere credibili e chiedere agli altri, al mondo, la pace, dobbiamo viverla. Impariamo a parlare la lingua di Abele, dell'uomo. Spesso usiamo, a volte senza nemmeno accorgercene, piuttosto quella di Caino, che non sa più vedere il fratello, ma solo un nemico, un avversario, uno che toglie qualcosa. Quanta sofferenza creata da questo modo di parlare. Il Vangelo è la grammatica della lingua di Abele. Rimuoviamo dai cuori e dalle nostre relazioni i tanti ostacoli alla pace. Non basta stare in pace. Occorre cercare la pace, volerla. Non possiamo mai abituarci alla guerra. È pericoloso per tutti, per un inquinamento che, come accade per quello atmosferico, non rispetterà nessun confine. Ognuno di noi può disinquinare il mondo di tanta cattiveria, disarmando l'altro con l'amore, seminando amicizia, interesse, dando valore ad ognuno. Ci aiuta, e quanto, Frate Francesco, uomo di pace. Ascoltiamo il famoso episodio del lupo di Gubbio.
Francesco gli fa il segno della Santissima Croce e chiamollo a sé e disse così: «Vieni qui, frate lupo, io ti comando dalla parte di Cristo che tu non faccia male né a me né a persona. Mirabile cosa a dire. immantanente che Santo Francesco ebbe fatta la croce, il lupo terribile chiuse la bocca e ristette di correre. E fatto il comandamento, venne mansuetamente come agnello e gittossi alle piedi di Santo Francesco a giacere. E Santo Francesco gli parlò così: «Frate lupo, tu fai molti danni in queste parti e hai fatti grandi malefici, guastando e uccidendo le creature di Dio senza sua licenza. E non solamente hai ucciso e divorate le bestie, ma hai avuto ardire d'uccidere uomini fatti alla immagine di Dio, per la qual cosa tu sei degno delle forche come ladro e omicida pessimo. E ogni gente grida e mormora di te, e tutta questa terra t'è nemica. Ma io voglio, frate lupo, far la pace fra te e costoro, sicché tu non li offenda più, ed eglino ti perdonino ogni passata offesa, e né gli uomini né i cani ti perseguitino più». E dette queste parole, il lupo con atti di corpo e di coda e di orecchi, e con inchinare il capo, mostrava d'accettare ciò che Santo Francesco dicea e di volerlo osservare. Allora Santo Francesco disse: «Frate lupo, poiché ti piace di fare e di tenere questa pace, io ti prometto che io ti farò dare le spese continuamente, mentre tu viverai, dagli uomini di questa terra, sicché tu non patirai più fame. Impero che io so bene che per la fame tu hai fatto ogni male».
Da notare come non condanna il lupo, ricostruisce una convivenza pacifica, capace di perdono. Lo salva dalla pena di morte e lo giustifica perché sapeva che aveva compiuto queste cose per la fame. Francesco rimuove le cause della violenza, coinvolgendo la solidarietà dei cittadini di Gubbio per garantirgli il pane. Ecco la pace e il bene. E questi sono i veri auguri per un anno che, se viviamo così, sarà certamente buono.
Contempliamo il mistero. Meditazioni per il tempo di Natale di Monsignor Matteo Zuppi, Vescovo Ausiliare di Roma. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Gianni Bersanetti. La musica della sigla è di Marco Frisina, tratta dalla colonna sonora del film Mosè.